Venire a Ferrara, la storia l'aveva in qualche maniera presa, una collega abbastanza onesta, e a un certo punto io trovo il caso Rasma, non lo trova lei, il Corriere della Sera, non glielo fanno mai pubblicare, e lei un giorno mi chiama e mi dà un malloppo di robe così, e noi mettiamo in prima pagina il caso Rasma. Se ne accorge l'avvocato Fabio Anselmo, quello che avete intervistato anche voi, capisce che è un caso importante perché quella è una fotocopia per certi versi della vicenda di Domani. Quindi va dalla famiglia Rasman, ne assume la difesa e riesce a far condannare quei poliziotti, riuscendo a dimostrare che appunto non c'era nessuna excite delirium syndrome, nel senso che la letteratura scientifica è divisa, nel senso che la stragrande maggioranza degli studiosi pensa che non esista una malattia del genere, e soprattutto nella stragrande maggioranza dei casi le persone restano vive e non fanno la stessa fine di Rasman e la stessa fine di Federico Aldovandi. Quindi, per rispondere alla domanda che è stata posta, in realtà ogni tanto c'è qualcuno che trova una notizia e prova a raccontarla, ma spesso e volentieri anche voi molte volte nei vostri cortei, nelle vostre azioni, nelle vostre manifestazioni vi sarete imbattuti in giornalisti normali che vanno candidamente detto: no, guarda, se non ci stanno gli scontri, ha detto il mio capo che devo rientrare, perché insomma non... il fatto che una manifestazione di 10.000 persone esprima dei contenuti fondamentalmente non interessa a chi fa dei giornali normali. I giornali normali sono quelli che circondano la pubblicità con le notizie, che quindi servono soprattutto a vendere prodotti, a creare un mondo rassicurante o a creare una paura, ma una paura che serva a tenerci lontani dal conflitto sociale. Ecco perché, per esempio, in una città come Perugia, che è un po' come Ferrara, succede mai niente, a un certo punto succedono due cose grandi. Una è l'omicidio di questa studentessa americana, sinceramente l'ho seguito pochissimo, però ho seguito che il primo tentativo è stato quello di criminalizzare anche lì un migrante e di criminalizzare lo stile di vita di una generazione intera, non una... alcune persone in base ad alcune prove, di criminalizzare uno stile di vita, più o meno come ha fatto con Ferrari quando ha criminalizzato la movida bolognese, come fanno a Padova nella guerra dello Spritz, come fanno in molti quartieri italiani. Il secondo fatto che è successo e che invece era più grave, c'erano più prove, c'è addirittura un filmato che è piuttosto indicativo su questo fatto, è la morte di Aldo Bianzino, che probabilmente ricordate in molti. Oggi sono 2 anni oggi che Aldo Bianzino è morto. Aldo era un fricchettone di 46 anni, anzi di meno, di 44 anni, che viveva sull'Appennino umbro e si coltivava l'erba. Lui suonava il flauto, faceva i suoi lavoretti da urbanista, si coltivava l'erba per le sue serate, gli affari suoi. La polizia, per una storia squallidissima tra l'altro, perché lì c'è stata una persona del paese che è andata a fare la spia e ha detto che Aldo si coltivava l'erba, fa irruzione una mattina in questa casa, si porta via Aldo e la moglie, anche la moglie è morta 2 mesi fa, la moglie di Aldo Bianzino, che era gravemente malata di fegato. E se lo porta in carcere, dopo 12 ore Aldo Bianzino muore. C'è un filmato che mostra come nella sua cella entrino ed escano degli agenti, e per ora l'indagine è ancora in sospeso, ma è assolutamente un'indagine che interessa pochissimo perfino ai giornali perugini. Noi ne parliamo spesso di questa indagine. Se non ci fossero stati gli articoli del manifesto di Liberazione in quel momento, molto probabilmente anche quell'indagine sarebbe andata a finire. Ma c'è un problema, ci sono due problemi. C'è un problema di agenda. A un certo punto in ogni redazione di giornale si comincia, prima che quando non c'era internet, si cominciava a dire vabbè, ma che mente l'ANSA in primo piano? E allora a un certo punto ti accorgi che l'ANSA comincia a pompare determinate notizie. Oggi abbiamo i siti del Corriere della Sera e di Repubblica che fungono da guida e quindi impongono in qualche maniera, insieme ai 5-6 telegiornali che contano in questo paese, impongono un'agenda. E allora c'è nostro malgrado, c'è qualcuno che ti dice il primo punto dell'agenda è la vicenda D'Addario, trattata in quel modo. Oggi l'opposizione politica in questo paese si sta manifestando per un attacco allo stile di vita di Berlusconi, non si sta manifestando per un attacco, non so, alle misure sociali che ha attuato questo governo, si sta manifestando rispetto a quella storia. La stragrande maggioranza dei mezzi di informazione ci va dietro, margini per la libertà di stampa ci sono, come no, nel senso, se noi siamo qui a parlarne significa che ci sono. Il problema è che spesso e volentieri siamo sempre gli stessi a parlare di queste cose, perché tra i vari meccanismi, oltre a quello di fissare l'agenda, c'è anche un meccanismo di presentificazione, si rende c'è un presente assoluto, una scomparsa della memoria, per cui ogni volta noi siamo qui a parlare della strage di Stato e dopo 30 anni, da piazza, 40 anni ormai da piazza Potanco, dobbiamo cercare di spiegare che c'è stata la criminalizzazione degli anarchici, e così per tutte le cose che ci riguardano. Per tutte le cose che ci riguardano, noi oltre a cercare di forare il rumore di fondo, io uso continuamente questa espressione, me l'ha insegnata Giulietto Chiesa a un incontro che abbiamo fatto a Roma una decina di giorni fa, oltre a cercare di bucare questo rumore di fondo, a cercare di dire guardate che la storia di Riccardo Romani non è una storia di droga, che la storia dei movimenti sociali non è una storia di ordine pubblico, eccetera eccetera, noi dobbiamo anche cercare di sedimentare memoria, di farla vivere. E non è semplice, visto che poi a un certo punto Carlo Giuliani è sempre il ragazzo con l'estintore. C'è un film, un filmato che mostra come Carlo Giuliani raccolga quell'estintore soltanto dopo aver visto la pistola che spuntava da un moto. Carlo Giuliani resta il ragazzo con l'estintore. E questa cosa è una cosa che ci riguarda tutti quanti, riguarda anche i personaggi vicini, riguarda anche quei settori di informazione che spesso e volentieri vengono indicati come esempio. C'è un famoso scrittore che appare in televisione e che a un certo punto si era occupato del caso Aldrovandi, è stato anche a un'iniziativa alla Latina qualche mese dopo il caso Aldrovandi, un famoso scrittore che aveva denunciato i comportamenti parafascisti della polizia, quando gli è stato chiesto di darci una mano, di fare l'introduzione al libro, ci ha detto che lui, anzi ci ha fatto sapere, perché non c'ha manco di più in faccia, lui tutto sommato era un po' restio a fare questa cosa perché era una storia molto dolorosa, lui aveva sentito anche l'altra campana e che quindi non se la sentiva. E poi tu guardi le sue trasmissioni televisive e sono tutte trasmissioni televisive fatte in collaborazione con le questure, con il Viminale, con pezzi della polizia scientifica, e servono fondamentalmente a costruire insieme ad altre fiction di quel genere l'immagine del poliziotto buono, del finanziere buono, del carabiniere buono. Ma invece noi con tutte le storie che sono uscite questa sera e tutte le storie che conosciamo, possiamo e dobbiamo dire che esiste un'emergenza sicurezza che si configura esattamente al contrario e che non è una, soltanto una questione di repressione dei movimenti sociali, ma è una questione che riguarda i modi di selezione e di addestramento delle forze di polizia di questo paese, che riguarda la mancanza di diritti dei cittadini e anche dei cittadini in divisa di questo paese. Una battaglia complessiva, in un incontro di questo tipo a Brescia il giorno di Ferragosto abbiamo provato con Paolo Schiaroni, che è un ultra del Brescia che viene pestato, pensate, proprio la sera prima dell'omicidio di Federico. A Verona c'è una carica alla stazione, una carica ferocissima e senza motivo della celere contro i tifosi bresciani. Questo ragazzo va in coma e adesso ha dei problemi di tipo neurologico, motorio fortissimi. E insieme a lui abbiamo deciso di far partire una campagna con una lettera, una lunga lettera, tutta una pagina di Liberazione, dove lui non solo racconta la sua storia, ma chiede che ci siano delle misure di garanzia per i cittadini e anche per i cittadini in divisa. La più semplice, quella che probabilmente potrebbe costituire l'oggetto di una campagna, è quella di un segno di riconoscimento, di una cifra alfanumerica sulla tuta o sugli elmetti dei poliziotti, in modo che possa funzionare da garanzia sia per chi sta in piazza o allo stadio, sia per chi sta in quel momento in servizio di ordine pubblico. Questa è una campagna a cui io vi invito ad aderire, proprio per fare in modo che appunto si sfugga a un meccanismo continuo, nostro malgrado, di autorappresentazione di fronte a quelle tendenze che continuano a presentificare sempre tutto e a cancellare la memoria. Una campagna di questo genere potrebbe, io non sono molto ottimista, però potrebbe servire a smuovere le acque di questa vicenda.
Ci sono domande?
Non mi spiegate questa norma.